Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
E allora, sintonizzate, sintonizzati sulle magiche frequenze di Radio Blackout, la nuova puntata di Bastione di Orione si dipanerà con due registrazioni. Una è il completamento della registrazione precedente, andata in onda giovedì scorso, sull'ASEAN con Max Morello e Emanuele Giordana, questa volta si allargherà un po' l'interesse dall'ambito puramente di Myanmar a quello più esteso a tutto il resto dell'ASEAN, e verrà completata poi da un'altra mezz'oretta, una prima parte della puntata dedicata al traffico di armi, o meglio alla filiera delle armi, vista sotto vari aspetti, sia quello dei porti, sia quella la produzione italiana, delle ditte italiane, e non solo, anche in modi differenti di proporsi come produttori e trafficanti di armi un po' in tutto il mondo, con Carlo Tombola, che è un esperto ed è l'animatore di Weapon Watching. Ci sarà anche un'allusione a un corso di Weapon Watcher che somiglia molto al nostro CISTI, cioè il segnalare tutti i traffici di armi, tutte le situazioni in cui c'è qualche sospetto che venga trasportato qualche arma, segnalarlo al loro sito, in modo che poi si ottengano delle analisi come queste, cospicue, piuttosto con degli addentellati molto, molto interessanti, che mettono in relazione tutte le informazioni, tutti i dati che loro vengono di cui loro vengono a conoscenza,
tipo quelle che ci saranno in Thailandia tra poco.
Ma devo dire che in Thailandia comunque onestamente non che sia qui, ma la situazione è comunque diversa, nel senso che comunque qui c'è un'opposizione, tant'è che molto probabilmente le elezioni verranno vinte dall'opposizione. Poi bisogna vedere cosa succederà dopo, perché anche in precedenza le elezioni erano state vinte dall'opposizione.
Poi c'è stato il gol.
Poi non era opposizione, ma era partito di governo. Quindi a tutti gli effetti si ristabilirebbe. Però, ripeto, per quelli che sono, è chiaro che viva l'Occidente, anche la Thailandia è un regime con forte zone d'ombra e di amiltà. Sarà che forse mi sono asiatizzato, ma vedendolo dall'interno dell'Asia, ecco, e questo, se volete, è un esempio dell'assurdo in cui si vive in questa parte di mondo. Ecco, la Thailandia diventa quasi un esempio di democrazia. Ma d'altra parte qui si festeggia di volta in volta come trionfo della democrazia la vittoria di personaggi. Era accaduto per esempio in Malaysia, quando il primo ministro era diventato Mahathir, che era stato celebrato come un portatore sano di democrazia, dimenticandosi quello che aveva fatto 20 anni fa, facendo veramente strame dell'opposizione. È tutto, ripeto, quello che sta accadendo in questi giorni, visto che si parla di ASEAN, in Vietnam, con le dimissioni del presidente. In Vietnam si sta replicando quanto accaduto in Cina con Xi Jinping, con una chiara volontà di prendere tutto il potere da parte, o di riprendere tutto il potere da parte del segretario del partito. Dov'è che si può definire chi può dare lezioni a chi? Il problema è che in questo panorama la Birmania sta veramente disgregando qualsiasi regola, qualsiasi norma. Cioè siamo nel regno, diceva Conrad, dell'orrore.
Sì, poi la memoria corta, insomma, ce l'hanno in Asia, anche rispetto ad esempio a quello che è successo nelle Filippine con la vittoria del figlio di Marcos, quindi insomma
la vittoria, si
ripropongono questi schemi. Si ripropongono questi schemi. Senti, io mi ricordavo però quando c'è stata la rivolta in Birmania dei monaci, e mi sembra che fosse nell'88.
No, nell'88 ci fu la grande rivolta contro la dittatura dell'allora era Nguyen, se adesso non mi ricordo male, che fu poi che determinò quella cosiddetta generazione dell'88, una stupenda generazione di giovani che molti vennero massacrati, altri finirono in prigione, si fecero quei 20 anni di prigione, torturati. Ed è la generazione che diede, praticamente generò la discesa in politica, mettiamola così, di Aung San Suu Kyi. Cioè lei tornò in Birmania sull'onda delle grandi dimostrazioni dell'88, innescarono una serie successiva di repressioni. Anche allora, pochi anni dopo, si svolsero delle elezioni che furono vinte dalla National League di Aung San Suu Kyi, che però vennero annullate. Aung San Suu Kyi finì agli arresti e si iniziò una nuova dittatura che andò avanti.
Sì, fino mi ricordo la rivolta del 2008 dei monaci
sono un elemento strano in Birmania, perché c'è stato un momento in cui si sono schierati per una rivolta democratica. Negli ultimi tempi hanno tenuto una posizione ambigua, e in molti casi i monaci si sono schierati con i militari sull'onda di un ipernazionalismo soprattutto anti-islamico. Quindi c'è stato un estremismo buddista, che è un ossimoro considerato cos'è il buddismo, ma tale è stato proprio in funzione dell'ipernazionalismo che chiaramente i militari sostenevano a spada tratta.
Sì, che è stato anche utile contro i Rohingya. Tra l'altro, di quelli che avevano partecipato a quel 8888 era proprio Quan Min Yun, che da cui siamo partiti all'inizio a parlare della sua esecuzione.
Esatto, fu una generazione straordinaria, devo dire, ma anche la generazione del 2021 a mio giudizio passerà la storia come una generazione straordinaria. Voglio dire, sono simboli, ma la ragazza che è stata ammazzata con un colpo in testa, che aveva come soprannome Angel, la cui foto apparsa ovunque perché aveva una maglietta Andrà Tutto Bene, anche questa generazione sta veramente combattendo in maniera molto forte e stanno veramente ripercorrendo la strada dei loro nonni a questo punto, e subendo in molti casi la stessa sorte. Le storie di tortura sono infinite. Qui non dimentichiamoci che la gente, i morti in carcere sono ormai un numero imprecisato. Ripeto, in Birmania è difficile tenere il conto di ciò che sta accadendo. Io che la seguo, direi, quotidianamente con le notizie che filtrano dall'interno, è un orrore continuo. Cioè l'ultima, adesso una delle ultime notizie, degli ultimi casi, è che in Birmania, per far fronte alla crisi economica di cui parlava Emanuele, adesso stanno aumentando a dismisura le vendite di reni. Cioè moltissimi vendono un rene per far fronte alle necessità quotidiane.
Ma sì, per antonomasia proprio la vendita del rene.
Ma questa generazione di cui parli sembra è isolata dal punto di vista del sostegno internazionale, mentre la rivolta quella dei monaci, che veniva definita la rivolta arancione, insomma, sembrava avere un sostegno internazionale. Qui invece, diciamo, la cosiddetta, perché dobbiamo sempre usare questo termine, comunità internazionale sembra veramente abbandonare al suo destino la Birmania.
Ma guarda, io forse ho acquisito un certo cinismo asiatico. A mio giudizio la rivolta dei monaci incontrava il supporto occidentale perché era pittoresca.
Ecco. Perché era arancione,
Colorata.
N- sì, colorata, ma le immagini di questi monaci tutti con le loro tonache arancioni, anzi zafferano, che sono anche più belle le tonache dei monaci birmani, sono splendide come colori. Suscitava molto la fantasia, era infatti, poi attenzione, era assolutamente giusta e corretta, però l'immagine di questi monaci che sfilavano, che si facevano anche uccidere, devo dire, era un'immagine forte, era un'immagine potente. Viviamo in una società, in una cultura dell'immagine, però ci dimentichiamo che le manifestazioni sono finite, ma non che sono finite perché non c'è più gente che vuole manifestare, perché le hanno fatte finire con il terrore. Quelli che ancora avrebbero voluto manifestare a questo punto si sono resi conto che l'unica via possibile era la lotta armata, quindi sono passati direttamente dalle manifestazioni in piazza all'adesione
alle milizie,
alle forze del,
che meno folcloristica e più difficile da seguire,
quelli che io continuo a chiamare i partigiani. L'esempio, la categoria che meglio si attaglia a queste persone, a questi combattenti, sono veri e propri combattenti per la libertà, e sono molti, ci sono moltissimi studenti, ci sono moltissimi operai, impiegati, funzionari, giovani professionisti. Dopodiché c'è anche da dire che la massa della popolazione, ed è questo il grossissimo rischio, si sta adattando. Io mi ricorderò sempre la telefonata che feci a un amico che tra l'altro parla italiano, e gli dissi: ma cosa fai, cosa fate, eccetera, e questo mi disse: ma io c'ho dei figli, devo mangiare, devono mangiare loro, sono piccoli, e quindi mi arrangio, mi disse. E questa è la realtà, cioè è facile da parte nostra, tranquillamente, al sicuro, valutare e giudicare. Per molti di loro, per la maggior parte di loro, è il ritorno di un'esperienza già vissuta, e molti, tragicamente, soprattutto quelli più anziani, si sentono come se fosse finita la
è un po' tutte, forse il Myanmar un po' meno, ma un po' tutte le altre componenti dell'ASEAN sono economicamente si vanno sviluppando, sono ancora delle chiamiamole tigri, ciascuna di queste, Myanmar compreso, ha delle forti zone economiche speciali, forse in particolare il Vietnam e l'Indonesia. Ci sono le strutture della Belt and Road, quindi forse è attraverso questo che si riesce a mantenere questa democratura, queste varie democrature riescono a mantenere il controllo sulla società, ma probabilmente danno anche, a parte appunto il Myanmar dove si vendono i reni, le altre società riescono a distribuire un minimo di capitali o di benessere per potersi mantenere al potere le oligarchie che ci sono.
Questi mi sembrano paesi e società dove lo sviluppo è molto rapido. Se io penso al Laos, anche solo di qualche anno fa, e lo vedo adesso, dove soltanto 3 anni fa per fare 130 chilometri ci volevano 4-5 ore su strade piene di buche. Adesso c'è un treno che fa lo stesso percorso in 1 ora e mezza, e che è, diciamo, il primo segno tangibile di che cosa vorrebbe essere la Belt and Road cinese, cioè questa linea ferroviaria che è uno dei tanti percorsi, no? Ce n'è uno marittimo, ce n'è uno in Asia centrale, ce n'è uno che va verso il Vietnam, e ce n'è uno via treno che scende fino a Singapore, e che quindi significa sostanzialmente per i cinesi bypassare il problema del viaggio in nave nel Mar Cinese Meridionale, che è un mare in questo momento gravido di tensioni,
intasato di navi.
C'è un'altra. Intasato di, esatto,
di corazzate,
di guardiamine, di portaerei americane, insomma è un luogo di tensione per tanti motivi, ma anche dal punto di vista commerciale c'è sempre il problema dei distretti. In questo modo si bypassano, e si bypassano soprattutto con questa questa linea che dovrebbe arrivare a un porto birmano dell'Arakan, collegando quindi la Cina al Mar delle Andamane, per intenderci quello che sta tra l'India e il sud-est asiatico, e che quindi diventa un corridoio rapidissimo che poi corre verso Sri Lanka, perché i rapporti tra Cina e India sono sempre un po' tenebrosi, ma dove questo concetto cinese del win-win, guadagniamo noi ma guadagnate anche voi, effettivamente si vede funzionare. Sono venuto in Laos proprio per vedere questo treno che è stato costruito alla velocità del suono, terrapieni, gallerie dentro la montagna. È un treno, come dire, relativamente semplice, fa 6 fermate, però dà un risparmio di tempo non soltanto per il viaggiatore, per le merci, perché noi abbiamo visto poi nelle stazioni file e file di vagoni merci, e quando uno capisce che nel giro di 2-3 anni questo progetto abbastanza faraonico ha in realtà ridotto il tempo di trasporto da, non lo so, 26 ore a 6, questo significa un vantaggio per tutti e la capacità di correre in fretta, mentre noi stiamo a fare grandi discussioni di geopolitica, l'influenza cinese, quella americana. Forse se facessimo un saltino a vedere questo treno, sapendo che è stato costruito sostanzialmente in 2-3 anni.
Ma da chi è stato finanziato? Dalla Cina?
È un accordo, questa è una ferrovia sino-laotiana, quindi c'è un accordo che è stato fatto e che probabilmente per consentire, diciamo, ai laotiani di ripagare il debito, è stata fatta una joint venture, probabilmente anche perché l'amministrazione ferroviaria per i laotiani, un paese di 7 milioni di abitanti, era soprattutto gran parte contadini, era direi inconcepibile. Però ecco, anche lì, quando si parla spesso della Cina con la faccenda della trappola del debito, come, diciamo, se il debito di per sé non fosse una trappola, però questo è il segno anche di una capacità di far crescere questo paese, a cui la Cina tiene evidentemente molto, perché in buona sostanza è un paese stabile che sta alla sua frontiera sud, non è certo il Myanmar, che è un paese che crea continuamente problemi, è ricco, c'è tanta roba, ci sono i minerali,
la giada,
i rubini. Però ci sono un mucchio di problemi, in Laos non ce ne sono, col Vietnam ci sono dei problemi, con Laos non ce ne sono. E quindi è un po', come dire, la porta di servizio per entrare nel mondo quantomeno dell'Asia, ma da lì poi allargarsi in quello che è il grande progetto cinese per il mondo. Visto da qui funziona.
Però anche nel caso del Laos c'è un po' la competizione tra Cina e Russia, perché ad esempio il Laos ha mandato 30 T-34, che sarebbero i carri armati forse della seconda guerra mondiale, a Mosca, come risposta agli Abrams e ai Leopard che vengono inviati dalle potenze occidentali. È reale questa competizione tra Russia e Cina per controllare il Laos?
Ma io onestamente, da che frequento queste zone del mondo, la Russia l'ho vista molto presente all'epoca della guerra del Vietnam, parliamo di un po' di anni fa,
sì.
Parliamo di
quella cinquantina di anni.
Ormai di 50 anni fa. Allora sì, allora la presenza cinese e quella russa erano sullo stesso piano e avevano una valenza diversa. Io mi ricordo perfettamente l'ambasciata russa Vientiane, che non era lontana da quella americana, che era circondata da sacchetti di sabbia, zone di volo per gli elicotteri, cavalli di Frisia, e invece all'ambasciata russa si poteva, come dire, andare a bere dei cocktail. Ecco, però da quel momento la mia impressione è che i russi, per le tante vicende interne, abbiano perso molto terreno in Asia, così come l'avevano perso gli americani, che però poi lentamente se lo sono un po' riguadagnato. Adesso io ci vedo soprattutto i cinesi, che poi dopo per amicizia, fratellanza, buone relazioni, per come si stanno ricostruendo. Mi sembrano molto indietro i russi, Nadia. Io ho questa impressione.
Non sono molto d'accordo con Emanuele. È corretto il discorso iniziale, cioè si riparte dalla guerra in Vietnam. I russi poi avevano totalmente perso qualsiasi influenza in sud-est asiatico proprio a seguito delle loro vicissitudini interne. Negli ultimi anni una volontà, se vogliamo chiamarla neoimperialista, della Russia, il desiderio era di tornare ad avere una presenza forte e importante in sud-est asiatico, tant'è che uno dei programmi lanciati da Putin al summit dell'ASEAN che si era svolto a Singapore, se non mi ricordo, qualche anno fa, pre-Covid stiamo parlando, il progetto russo era quello di una fascia euroasiatica che si contrapponesse alla Belt and Road cinese. A questo punto stanno riprendendo i loro legami storici con il Laos che datano dalla guerra in Vietnam, approfittano dell'ostilità vietnamita nei confronti dei cinesi per mantenere comunque una forte presenza in Vietnam. La base navale di Cam Ranh è fondamentalmente ancora una base russa. Le forze navali, i sommergibili venduti al Vietnam sono russi. E questo però, ripeto, legandosi all'ostilità vietnamita nei confronti della Cina, che peraltro il Vietnam sta cercando di mediare tra tutte le forze in campo. Quindi i russi stanno cercando una nuova presenza, almeno stavano cercando una nuova forte presenza in sud-est asiatico. La guerra in Ucraina chiaramente ha rallentato questo loro progetto e ha dato un nuovo fiato, nuovo vigore ai progetti cinesi. Detto tutto ciò, sono d'accordo con Emanuele nel senso che qui competere con la Cina in questa parte del mondo è fantapolitica, non è possibile, non solo per l'impegno economico che i cinesi stanno mettendo in campo, per la loro charm strategy che consiste nel costruire dighe, strade, ferrovie, alta velocità, mandare milioni di turisti, cioè qui in Thailandia dopo la parentesi del Covid quest'anno per il Capodanno cinese a Chinatown non si camminava, stanno tornando turisti cinesi a tutto spiano, quindi anche l'economia del turismo di tutti questi paesi si basa fondamentalmente sull'afflusso dei cinesi, non certo degli occidentali. In Vietnam hanno costruito strutture che possono accogliere qualcosa come 50-100 mila turisti, e gli unici che possono dare questo numero sono i cinesi. Quindi in realtà questi paesi, parliamo soprattutto dell'ASEAN continentale, vale a dire di Thailandia, di Vietnam, di Laos, possono difficilmente sfuggire all'abbraccio cinese. Altro discorso per la Malaysia, per l'Indonesia, che in un modo o nell'altro si gestiscono in maniera un po' più indipendente rispetto ai tre grandi competitor, vale a dire Russia, Cina e Stati Uniti. Detto tutto ciò, continuo a dire, secondo me anche per affinità culturali la Cina sarà difficilmente scalzabile da questa parte di mondo.
Anche il modello di penetrazione della Russia si basa sostanzialmente sul volano dell'industria militare, mentre invece la Cina è molto più ampio il respiro della presenza cinese.
Se uno poi fa la prova negozio, va, diciamo, in qualsiasi negozio dell'Asia, adesso anche da noi, non è più solo paccottiglia di cattiva qualità, come è stato fino a un po' di anni fa. Adesso c'è roba di qualità, che si compra e che è cinese, e direi che il 90% delle merci è cinese. E poi c'è ancora qualche scatola di dentifricio Colgate, e ci sono ancora i whisky scozzesi, ma voglio dire, e questo è abbastanza impressionante. Poi certo è vero,
e forse nessun prodotto russo,
vendono anche quelli, quindi
voglio dire nella top 10 dei venditori,
certo, solo
a livello mondiale di armi, diciamo, tra i primi 10 5 società sono cinesi,
tra l'altro. Sì, e le altre sono americane,
sono gli americani.
più Leonardo che italiani. Più Leonardo che 14esimo.
Esatto.
E invece si parlava appunto del fatto che i cinesi sono tornati a fare i turisti dopo il Covid. Quale eredità ha lasciato l'epidemia un po' in tutto l'ASEAN? Cioè, come è stata superata, se è stata superata?
Diciamo che l'hanno superata. Come l'hanno superata, ancora è difficile da dire, nel senso che le conseguenze economiche pesantissime. Dopodiché la Thailandia è un paese, uso un termine che ormai viene usato fin troppo, però in questo caso è profondamente adatto, è un paese resiliente. Cioè i thailandesi riescono ad assorbire i colpi e a metabolizzarli, a trasformarli. Cioè molta gente se n'è tornata al paese d'origine, al villaggio d'origine, hanno ripreso l'economia del villaggio in cui tutti aiutano tutti. Adesso stanno tornando, per esempio a Bangkok, stanno tornando nelle località turistiche. Quindi c'è stato un atteggiamento nei confronti del Covid di gestione, direi tutto sommato anche piuttosto efficiente, nel senso che i thailandesi credo che siano vaccinati, adesso non so le percentuali, ma saranno la maggioranza vaccinata con 3 se non 4 dosi. Ci sono delle campagne di vaccinazione, l'ultima era di qualche giorno fa, che nei grandi centri commerciali veniva offerta una dose gratuita anche agli stranieri. Poi i thai riescono a trasformare tutto in una specie di mercatino, e in questo senso qui sono veramente straordinari. Quindi c'erano gli avvisi su tutti i social: venite nel centro commerciale tal dei tali, dove è somministrata la quarta dose. I vaccini, attenzione, non cinesi, cioè qui il Sinovac non l'hanno proprio preso in considerazione. La cosa straordinaria, questo se volete per dare un tocco di leggerezza, bella, che la dice però lunga anche sull'atteggiamento mentale dei paesi e delle culture, il che forse può anche far capire perché alla fine vinceranno loro, è che qui a Bangkok, a questo punto, se si vedono delle persone senza mascherina, sono solo gli occidentali. I thai e comunque gli asiatici in generale continuano a portare la mascherina dentro, fuori, dovunque, come forma di precauzione, ma anche come forma di rispetto nei confronti degli altri, e non si creano, non la vivono certamente come una limitazione alla loro libertà, forse perché in questa parte del mondo le limitazioni alla libertà sono vere e non sono verificabili certo nel portare una mascherina, ecco. Diciamo che però in questo senso qui, nel bene o nel male, si vede tutta la fragilità dell'Occidente.
Per gli altri paesi è più o meno la stessa cosa, questo viaggio.
Ma io posso parlare del Vietnam, scusate, no, che vi aggiungo la testimonianza sul Vietnam. Il Vietnam è la stessa cosa, cioè hanno comunque superato, si stanno riprendendo, la crescita economica continua a esserci, e ripeto, anche lì c'è un seguire le norme, le regole con assoluta tranquillità.
Emanuele?
È la stessa cosa anche secondo me, cioè le difficoltà si vedono in maniera anche evidente. Per alcuni paesi è stato un vero disastro, Myanmar è uno di questi, perché agli effetti della pandemia si è sommato l'effetto di una guerra, perché non solo di un golpe, ma di una guerra che va avanti con tutte le sue conseguenze. Però il colpo è stato duro, ma del resto è stato duro anche da noi. C'è però appunto anche negli altri paesi che ho visitato io, non c'è questa, proprio questa sensazione di liberi tutti, avevamo scherzato, senza arrivare alle esagerazioni cinesi, però qua nei luoghi pubblici, nei treni, negli uffici si mette la mascherina, la gente mette la mascherina.
Come and visit, 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 come and